Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Confermata ufficialmente la presenza di Trump al UEFA di Davos, il forum un'occasione di incontri sui dossier più delicati, su tutti la guerra in Ucraina. Anche la BNS al fianco di Jerome Powell, a sostegno del governatore sotto inchiesta della Fed, un documento firmato dalle 11 maggiori banche centrali al mondo. Le mire della Casa Bianca sulla Groenlandia, atteso incontro a Washington tra rappresentanti danesi e dell'isola con il segretario di Stato Rubio. Come comportarsi in caso di incendio? In Ticino si comincia a parlare di una possibile formazione da tenere nelle scuole medie. A Davos non mancheranno certo i personaggi di peso la prossima settimana al Forum Economico Mondiale. Ieri è arrivata la conferma da parte degli organizzatori della presenza di Donald Trump e di una folta delegazione statunitense. Ma ciò evidentemente non basta per garantire lo spirito di dialogo che è il motto per l'attuale edizione dell'UEFA. Sentiamo Anna Crameri.
Gli annunci coi superlativi non mancano mai nella retorica dei responsabili dell'UEF. Questa volta si snocciolano le cifre record sui capi di Stato presenti, ben 64, particolarmente rilevanti, quasi tutti quelli del G7, compreso ovviamente il presidente degli Stati Uniti. Una grande responsabilità in un momento chiave per il mondo e faremo del nostro meglio, promette il copresidente del forum, Borge Brende.
We will do our best.
Trump ha un rapporto ambiguo con Davos, ha denunciato a lungo le elite economiche e politiche che rappresenta, ma ha colto e continua a cogliere le occasioni per essere presente. Contrariamente all'economia che a livello globale tiene, nonostante le guerre fatte con le armi e con i dazi, è la geopolitica che preoccupa Borge Brende dell'UEF. I conflitti aumentano, pace e riconciliazione faticano, una situazione, ammette, molto complessa. Da questo punto di vista i potenziali incontri delicati a Davos non mancano. Trump e Zelensky forse, o Trump e il presidente colombiano Gustavo Petro dopo lo scontro a distanza sul Venezuela, o ancora confronti tra rappresentanti di Stati Uniti e Cina. I responsabili dell'UEF sono convinti di riuscire a favorire lo spirito di dialogo che è il motto di quest'anno, perché il forum non ha scopi di lucro, è indipendente e basato nella Svizzera neutrale. Ma proprio la neutralità svizzera ha mostrato in questi anni che non bastano i proclami. Chi ha la forza e la volontà di imporre i propri interessi non si attiene a etichette e slogan, nemmeno a quelli dell'UEF.
Le proteste in Iran. Il presidente Donald Trump ha ribadito che gli Stati Uniti reagiranno in maniera forte se le autorità di Teheran inizieranno a giustiziare le persone arrestate durante questi giorni di proteste. Alcune ONG internazionali parlano di oltre 10.000 arresti e di oltre 2.500 morti, ma circola anche la cifra di 12.000 vittime. Numeri questi però difficilmente verificabili, visto che il paese ha interrotto qualsiasi forma di telecomunicazione. Da parte sua, la missione iraniana all'ONU ha accusato Washington di cercare un pretesto per attaccare l'Iran. Occupiamoci ora dell'indagine negli Stati Uniti del Dipartimento di Giustizia che vede coinvolto Jerome Powell, il governatore della Federal Reserve, la banca centrale statunitense. Un'indagine che ha suscitato reazioni negative tra alcuni importanti rappresentanti del Partito Repubblicano, convinto che si tratti di una mossa politica per screditare Powell. Ne parliamo con Marzio Minoli della redazione economica. Innanzitutto, Marzio, ricordiamo i contorni della vicenda.
Sì, buongiorno. Dunque, l'indagine che vede coinvolto Jerome Powell è legata alla ristrutturazione della sede della Banca Centrale Statunitense, lavori per 2,5 miliardi di dollari, costi che sarebbero stati gonfiati, secondo l'accusa. Un'indagine che però ha il sentore di una scusa per screditare il governatore della Fed. Lui stesso, in modo inusuale, si è espresso in tal senso, affermando appunto che si tratta di un alibi per sottrarre potere alla Fed e alla sua indipendenza, e senza nominarlo il riferimento è a Donald Trump. A sostegno di Powell si sono inoltre schierati membri del partito stesso di Trump, i repubblicani, tra le voci più forti quella di Tom Tillis, membro appunto repubblicano della Commissione Banche del Senato, il quale ha detto chiaramente che si opporrà a qualsiasi nome verrà fatto per prendere il posto di Jerome Powell, fin tanto che non verrà risolta l'indagine. Infatti a maggio scadrà il mandato di Jerome Powell alla testa della Fed e i candidati sono scelti dal presidente Trump. Poi i papabili devono passare un'audizione davanti a questa commissione banche, la quale sceglierà il candidato ritenuto più adatto che il Senato dovrà confermare. E altri senatori repubblicani, riferendosi all'indagine contro Powell, parlano chiaramente di tentativo di coercizione.
Inoltre Marzio, Jerome Powell ha ricevuto la solidarietà da parte di altre banche centrali, un fatto questo decisamente inusuale.
Sì, beh, più che inusuale, direi unico. Infatti sono 11 i firmatari di un documento redatto dalla Banca Centrale Europea per manifestare solidarietà a Powell. A firmare ci sono alcune tra le maggiori banche centrali mondiali, compresa anche la Banca Nazionale Svizzera. Anche qui una cosa piuttosto eccezionale, vista la proverbiale discrezione che contraddistingue la BNS. E questo atto dimostra quanto sia preoccupante quello che sta avvenendo negli Stati Uniti. Le banche firmatarie sottolineano quello che è un caposaldo delle banche centrali delle maggiori economie e democrazie, diciamo, mature, ovvero l'indipendenza. La separazione dei poteri è un tratto fondamentale per qualsiasi democrazia liberale e la banca centrale è uno di questi poteri.
Marzio Minoli, le discussioni attorno al vertice della Fed. Noi restiamo negli Stati Uniti perché a Washington c'è grande attesa per l'incontro previsto in una giornata alla Casa Bianca tra i rappresentanti di Danimarca e Groenlandia con il segretario di Stato Marco Rubio e a cui parteciperà anche il vicepresidente J.D. Vance. In gioco c'è il futuro statuto dell'isola, che è attualmente un territorio danese autonomo, finita da tempo, come sappiamo, nel mirino di Donald Trump per la sua posizione strategica nell'Artico. A Washington troviamo Andrea Vosti. Che cosa possiamo aspettarci, Andrea?
Dunque, l'incontro è stato richiesto proprio da Danimarca e Groenlandia, e questo dopo che nelle ultime settimane il presidente americano ha decisamente alzato il livello delle sue minacce, lasciando addirittura aperta l'opzione di un intervento militare per fare passare l'isola sotto il controllo degli Stati Uniti. Un'eventualità che ovviamente minerebbe l'esistenza stessa della NATO, di cui la Danimarca è un membro fondatore.
I would like to make a deal, you know, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way.
La Casa Bianca considera la Groenlandia come vitale per gli interessi strategici e per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, nonché fondamentale per la sua posizione di crocevia dei traffici marittimi nell'Artico.
If we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor.
Se non la prendiamo noi, lo faranno la Russia o la Cina, e io non permetterò che questo accada, ribadito Donald Trump ancora qualche giorno fa. Insomma, per il presidente statunitense, l'annessione della Groenlandia sembrerebbe davvero essere qualcosa di più di un capriccio. L'incontro di oggi servirà allora per capire davvero fino a dove sono pronti a spingersi gli Stati Uniti.
Andrea, ancora ieri il primo ministro della Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, e la prima ministra danese, Mette Frederiksen, hanno ribadito che l'isola non è in vendita. Ma cosa potrebbero mettere allora sul tavolo per saziare gli appetiti di Trump?
Sì, negli scorsi giorni si è parlato di una possibile proposta danese per aumentare il numero delle basi militari statunitensi in Groenlandia, e questo sulla base di un accordo di difesa firmato da Washington e Copenaghen nel 1951. Al momento gli Stati Uniti hanno un'unica base operativa, quella di Pituffik, lungo la costa nord-occidentale dell'isola con circa 200 militari. Ma al picco della guerra fredda le basi sotto il controllo del Pentagono erano ben 27 con circa 10.000 soldati. Vogliamo comprare la Groenlandia, non siamo interessati a un contratto d'affitto, ha ribadito ancora domenica Trump sul volo di ritorno a Washington dalla Florida. Il presidente statunitense non sembra, insomma, incline ad accontentarsi di un semplice compromesso. Trump vuole annettere la Groenlandia per cementare il dominio degli Stati Uniti sull'emisfero settentrionale, per quella che è a tutti gli effetti una declinazione neoimperialista della sua dottrina America First.
Andrea Vosti in collegamento da Washington. In Ticino ora, dopo la tragedia di Crans-Montana, si è rilanciato da più parti il tema della prevenzione con un occhio particolare al contesto contesto scolastico e alla sensibilizzazione dei più giovani. Dopo le recenti mozioni lanciate a livello politico sul tema, si è espressa ieri anche la responsabile dell'ufficio dell'insegnamento medio del DEXA, Tiziana Zaninelli, ospite della trasmissione Controcorrente proprio qui su Rete 1. Tra le idee emerse anche quella di abbinare un momento di formazione su come comportarsi in caso di incendio al corso di rianimazione cardiopolmonare che è già proposto in quarta media. Il contributo è di Romina Lara.
A lanciare la proposta durante la trasmissione condotta da Antonio Bolzani è stato un soccorritore professionista. Abbinare in quarta media la formazione proposta con un pomeriggio sulla rianimazione cardiopolmonare e le direttive per la sicurezza antincendio, coinvolgendo anche i pompieri in questa giornata progetto. Premesso che sulle mozioni pendenti dovrà rispondere il governo, l'idea, secondo Tiziana Zaninelli, merita di essere approfondita.
È certamente un'idea da approfondire all'interno delle sedi, ma soprattutto nell'ottica di unire qualche cosa che viene già fatto e che ha comunque una sua importanza, allargando il tema ad altre situazioni di pericolo. Ecco, in questo senso un'attenzione particolare su tutti i 4 anni di scuola media, da un lato, e d'altro lato una sorta di momento di sintesi in quarta media che tocchi vari aspetti, tra cui anche questo.
La responsabile dell'ufficio dell'insegnamento medio si confronterà anche con i direttori di scuola media che organizzano le giornate speciali, un modo, ma non il solo, per sensibilizzare i giovani.
Credo che sia importante che ci siano delle occasioni che permettono anche di ampliare il discorso a prevenzione, a pericoli, attenzione a quello che avviene nella vita quotidiana e al di fuori della scuola, quindi penso ai docenti di scienze che ogni anno riprendono il discorso della sicurezza nei laboratori, alle uscite di studio, alle settimane bianche, alle esercitazioni di evacuazioni nelle sedi, cioè un'occasione che permette di essere allargata anche con prevenzioni di altro tipo.
Intanto il municipio di Bellinzona ha deciso l'adozione di ulteriori misure antincendio durante il Ramadan. Gli esercizi pubblici che durante i giorni del carnevale trasformano la propria attività in veglioni mascherati o sale da ballo, viene ora richiesto un concerto antincendio. Gli esercizi potenzialmente toccati sono stati informati ieri della novità. Lo fa sapere il municipio in una nota precisando che alla luce del preavviso limitato per l'edizione 2026 ha già incaricato direttamente alcuni tecnici riconosciuti dell'allestimento e del relativo collaudo. Nei giorni precedenti l'apertura del carnevale effettueranno i sopralluoghi per verificare che quanto messo in atto all'interno dell'esercizio pubblico corrisponda a quanto previsto dal concetto antincendio elaborato. Ancora dall'estero, in Corea del Sud i pubblici ministeri hanno chiesto la pena di morte per Yoon Suk-yeol, l'ex presidente in carcere da luglio e accusato di insurrezione per aver dichiarato la legge marziale nel dicembre 2024. Secondo la procura, il suo piano prevedeva provocazioni militari alla Corea del Nord per creare un pretesto all'accentramento totale dei poteri. Seul non esegue condanne capitali da quasi 30 anni. Sentiamo il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
Ha violato la sicurezza dello Stato e la libertà del popolo, cercando la distruzione dell'ordine costituzionale. L'arringa della procura speciale della Corea del Sud si conclude così, con la richiesta di pena di morte per Yoon Suk-yeol, l'ex presidente conservatore che nella notte del 3 dicembre 2024 impose la legge marziale. Quella notte avrebbe ordinato ai militari di fare irruzione in Parlamento e arrestare i leader dell'opposizione, tra cui l'attuale presidente Lee Jae-myon, nel tentativo poi fallito di impedire il voto di revoca della legge marziale. Il piano avrebbe previsto torture ai funzionari elettorali per costringerli a confessare brogli nelle elezioni legislative vinte dal Partito Democratico e la chiusura o il controllo di tutti i media non allineati. Yoon avrebbe pianificato anche provocazioni militari contro la Corea del Nord per indurre a una reazione che poteva giustificare la legge marziale. La totale assenza di pentimento è stata un aggravante per Yoon, che ha sempre sostenuto di aver agito per salvare il paese dalla cosiddetta dittatura dell'opposizione. Nei mesi scorsi l'ex presidente ha più volte fomentato con slogan trumpiani i suoi sostenitori, che hanno provato a impedirne l'arresto e hanno assaltato un tribunale. La pena di morte è ancora in vigore, ma è dal 1997 che non ci sono esecuzioni. Un'eventuale condanna per Yoon potrebbe dunque tramutarsi in un ergastolo senza libertà condizionale. internazionale. Il verdetto è atteso il 19 febbraio, ma già nei prossimi giorni arriveranno sentenze contro di lui e la moglie per svariate altre accuse. A Seul si teme un ritorno alle proteste e alle tensioni dei mesi scorsi.
Si conferma anche in Francia l'inversione del trend demografico con il calo delle nascite e l'aumento dei decessi, una tendenza, quella resa nota dall'INSEE, che è l'Istituto Nazionale delle Statistiche e degli Studi Economici, che si spiega con molteplici fattori. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
Non era mai successo dal dopoguerra, ma per la prima volta anche in Francia il numero di decessi ha superato quello delle nascite. La mortalità infatti è aumentata fino a raggiungere quota 651.000 unità, più 1,5% rispetto al 2024. E ciò si spiega non solo con un'epidemia influenzale più mortifera, ma anche con il raggiungimento di un'età avanzata da parte delle generazioni nate nel primo dopoguerra, una tendenza tra l'altro destinata ad ampliarsi con previsioni di più di 800.000 morti nel 2040, ma a tutto ciò si somma poi il calo della natalità, un campo dove la Francia sembrava finora fare eccezione in Europa. Lo scorso anno invece sono nati 645.000 bambini, il 2,1% in meno rispetto all'anno precedente e addirittura il 23,6% in meno rispetto al 2011, quando è iniziato il trend negativo, e si tratta pure del picco più basso dal 1942 a oggi. Anche il tasso di fecondità è sceso a 1,56 bambini per donna, il punto più basso dal 1918. L'insufficienza di strutture per la piccola infanzia, la precarietà crescente nel lavoro, la crisi dell'alloggio spiegano un problema a cui l'azione politica non riesce a dare risposte chiare e rassicuranti, come a quello delle pensioni destinate con l'allungamento della vita media ad aggravare le finanze pubbliche. Ma se il declino demografico francese si allinea a quello occidentale, la Francia aumenta comunque di 176.000 unità il numero di abitanti, a 69,1 milioni di persone, grazie ai migranti, sempre al centro loro del dibattito politico.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.